Capitolo tredicesimo. E a Lievin venne in mente una scena svoltasi di recente fra Dolly e i bambini. I bambini, rimasti soli, avevano cominciato a bruciare lamponi sulle candele e a bere il latte a garganella. La madre, coltili sul fatto, in presenza di Lievin, aveva cominciato a predicare loro quanta fatica costasse ai grandi quello che loro distruggevano e che questa fatica si faceva per loro, che se avessero rotto le tazze non avrebbero avuto dove bere il tè e se avessero versato il latte non avrebbero avuto nulla da mangiare e sarebbero morti di fame. E Lievin era rimasto colpito dalla calma, sommessa incredulità con la quale i bambini avevano ascoltato le parole della mamma. Erano dispiaciuti solo perché era cessato per loro un gioco attraente, ma non credevano neppure una parola di quel che diceva la madre. E non potevano credere perché non potevano immaginare in tutto il suo complesso quello di cui godevano, e non potevano quindi immaginare che quello che distruggevano fosse proprio quello di cui si nutrivano. «Tutto questo va da sé», pensavano, «ed interessante ed importante in questo non c'è nulla, perché questo è sempre stato e così sarà. È sempre la stessa cosa. A questo non dobbiamo pensare, è già bello e pronto. Ma noi abbiamo voglia di inventare qualcosa di nostro e di nuovo. E noi abbiamo inventato che nella tazza ci mettiamo i lamponi e poi li arrostiamo su una candela e il latte ce lo versiamo direttamente in bocca l'un l'altro. Questo è allegro e nuovo e non è peggiore del sistema di bere nelle tazze». «Non facciamo forse lo stesso noi? Non lo facevo io cercando con la ragione il senso delle forze della natura e il senso della vita dell'uomo?» continuò a pensare Lievin. «E non fanno forse la stessa cosa tutte le teorie filosofiche per la via del pensiero, strana e impropria dell'uomo, conducendolo alla conoscenza di quello che gli da lungo tempo conosce e sa con tanta giustezza, che senza di quello non potrebbe neppur vivere? Non si vede forse chiaramente nell'evoluzione della teoria di ogni filosofo che egli sa in precedenza, in modo altrettanto indubitabile quanto il contadino Fiodor, ma per nulla affatto in modo più chiaro, il senso principale della vita, e soltanto per la dubbia via dell'intelletto vuole tornare a quello che tutti sanno? Ma lasciamo soli i bambini, che si procurino, che si facciano da loro stessi le stoviglie, mungano il latte, eccetera. Si metterebbero forse a far birichinate? Morirebbero di fame. E allora lasciateci andare con le nostre passioni, coi nostri pensieri, senza l'idea dell'unico Dio e creatore, o almeno senza l'idea di quel che sia bene, senza la spiegazione del male morale. E allora provate a costruire qualcosa senza queste idee. Noi distruggiamo solo perché siamo spiritualmente sazi, proprio come i bambini. Donde ricevo la conoscenza gioiosa, comune al contadino, che solo mi dà la tranquillità dell'anima? Da dove ho preso ciò? Io, educato nel concetto di Dio, da cristiano, dopo aver riempito tutta la mia vita di quei beni spirituali che mi ha dato il cristianesimo, ricolmo di questi beni e di essi vivente, io, come un bambino, senza capirli, distruggo, cioè voglio distruggere quello di cui vivo. E non appena incombe un momento grave della vita, come i bambini quando hanno freddo e fame, vado verso di lui. E ancora meno dei bambini, che la madre sgrida per le loro birichinate infantili, sento che i miei infantili tentativi di agitarmi per troppo benessere non mi sono valsi. Sì, quello che so, non lo so con la ragione, ma mi è dato, mi è rivelato, e io lo intendo attraverso il cuore. Credo nella cosa principale che professa la Chiesa. La Chiesa! La Chiesa! Ripeté Lievin mettendosi a giacere dall'altro lato e appoggiandosi su di un braccio cominciò a guardare lontano un gregge che dall'altra parte scendeva verso il fiume. «Ma posso io credere a tutto quello che professa la Chiesa?» pensava, mettendosi alla prova e immaginando tutto quello che avrebbe potuto distruggere la sua calma di adesso. Cominciò a ricordare proprio quelle dottrine della Chiesa che più gli erano parse strane e che lo inducevano in tentazione. «La creazione?» E con che cosa mai spiegavo l'esistenza? Con l'essere? Col nulla? Il demone e il peccato? E con che cosa spiegavo il male? Il Redentore? Ma io nulla, nulla so, né posso sapere se non quello che mi è stato detto insieme agli altri. E adesso gli sembrava che non ci fosse neppure una delle credenze della Chiesa che infrangesse la più grande, la fede in Dio, nel bene, come unica missione dell'uomo. A ogni credenza della Chiesa poteva essere sostituita la credenza nel soddisfare la verità in luogo delle proprie esigenze. E ognuna non solo non distruggeva queste, ma ma era indispensabile perché si compisse quel miracolo essenziale che continuamente appariva sulla terra e che consisteva nel fatto che fosse possibile a ognuno, d'accordo con milioni di persone fra le più svariate, sagge o folli, giovani o vecchie, d'accordo con tutti, col contadino, con Lvov, con Kitty, con i mendicanti e con i sovrani, intendere indubitatamente la stessa cosa e comporre quella vita dell'anima per la quale soltanto vale la pena di vivere e che sola apprezziamo. Sdraiato sul dorso, egli ora guardava il cielo alto, senza nuvole. Non so io forse che quello è lo spazio infinito e non già una volta rotonda, ma per quanto socchiuda gli occhi e sforzi la vista, non posso non vederlo rotondo e limitato, e malgrado la mia conoscenza dello spazio infinito, ho senza dubbio alcuno ragione quando vedo una solida volta azzurra, e ho più ragione che non quando mi sforzo di vedere al di là di essa. Lievin cessò di pensare e pareva soltanto prestare ascolto alle voci misteriose che, con gioia e con affanno, parlavano fra di loro di una certa cosa. «È forse questa la fede?» pensò, temendo di credere alla propria felicità. «Dio mio, ti ringrazio!» Egli pronunciò, soffocando i singhiozzi che salivano e asciugando con tutte e due le mani le lacrime di cui gli si erano riempiti gli occhi.